Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Famous Monster. Siamo un po' in ritardo, quindi sono rapidissimo l'introduzione. Ci state ascoltando come sempre su Radio Sherwood www.sherwood.it e su Gemini Network, quindi www.geminenetwork.it. I nostri contatti come sempre anche su Facebook e Instagram, Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. E poi trovate come Famous Monster di Rock a 360 gradi su Facebook. Oggi puntata ricca, perché avremo come ospite il nostro caro Giuseppone, che, con cui affronteremo dei temi non musicali, ma dei temi molto molto caldi e importanti, che sono usciti fuori durante questa settimana. Poi dopo andremo come sempre al momento back to e poi a scoprire cosa esce fuori dall'archivio di Radio Sherwood. Nel frattempo andiamo ad ascoltare il primo brano. Loro sono i Cure, questa è Just Like Kevin. Questi erano i Cure con Just Like Heaven per introdurre il nostro ospite, come dire, che interviene ogni, diciamo, martedì. Questa settimana ha dovuto intervenire di giovedì. Allora, il nostro Giuseppe in collegamento come sempre da Paola, provincia di Cosenza. Allora, ciao Giuseppe.
Ciao Pino, ciao a tutti gli ascoltatori.
E allora,
sono qui in onda per questo martedì alternativo.
Questo martedì alternativo, dai, diciamo così.
Dai,
ma senti una cosa, ti è piaciuto come ti ho introdotto oggi con i Cure?
Guarda, ci conosciamo fin troppo bene, conosci tutte le mie debolezze. Ora sai benissimo che l'80% del mio cuore è occupato dai Cure. Tutti i miei sentimenti sono riposti in quell'omone che è Robert Smith. Quindi, che cosa devo dirti?
Ok, quindi ho fatto la scelta giusta, dai.
Cioè, credo di aver finito le mie lacrime all'ultimo concerto dei Cure. Ho tre ore e mezzo di concerto, ma io lì sono stato prosciugato.
Ok, allora ho scelto bene. No, perché io ci tengo sempre a introdurti
lo
in maniera
so,
adeguata.
Finora hai sempre azzeccato il pezzo,
Bene, sono molto contento. Ma veniamo ad altri discorsi che non sono la musica, perché ne sono successe di cose questa settimana.
Sì, diciamo che ogni settimana noi ci interfacciamo con una realtà in continua mutazione, non sempre in senso positivo, come vorrebbe, diciamo, la natura che ci porta verso l'evoluzione, ma a volte vediamo che dalla terra torniamo in acqua e diventiamo esseri unicellulari, cosa che ad alcuni può far piacere, ma a noi, diciamo, sta un po' sulle palle come concetto.
Assolutamente.
E infatti quello di ieri è stato un risveglio molto amaro, perché io mi sono svegliato, ero nel letto. La prima notizia che ho letto è stata sgomberata sede di Forza Nuova, ma tutto sommato un bel risveglio, bellissima notizia, perché ogni volta che si sanificano le fogne, diciamo, ne guadagna l'igiene pubblica e la salute pubblica.
Assolutamente, della salute dei cittadini.
Assolutamente sì, se non che contemporaneamente, mentre operavano nel quartiere di San Giovanni contro Forza Nuova, hanno sgomberato anche il nuovo cinema palazzo a San Lorenzo.
Esatto.
E allora, questo mi ha portato a riflettere, innanzitutto a immaginare questa sorta di altarino della par condicio degli sgomberi, perché non puoi tu istituzione mettere sullo stesso piano la sede di Forza Nuova con il nuovo cinema palazzo, e non è un fattore politico, è un fattore culturale, perché per come la vedo io, e credo che tu condivida questa visione, da una parte abbiamo un partito fascista che non potrebbe esistere per Costituzione, e quindi non dovrebbe starci, abusivamente o legittimamente non esiste, non può occupare uno stabile. Dall'altro abbiamo il nuovo cinema palazzo, che chiunque frequenti i centri sociali o comunque faccia parte di un determinato ambiente culturale conosce come una realtà di spicco degli ultimi 10 anni, soprattutto a Roma.
Noi siamo stati ospiti più volte come Radio Sherwood per partecipare proprio alla creazione di Gemini, proprio al cinema palazzo, quindi è stata una notizia quella di ieri mattina che sinceramente mi ha spiazzato, proprio quando ho letto. Perché poi era nello stesso articolo che ho letto, perché adesso non mi ricordo la testata da cui.
Forse ho il Manifesto o l'Espresso, che
sì,
sono stati
no,
un po' quelli
una,
più critici.
Una testata minore, quella che ho trovato, comunque diciamo una testata online, chiamiamola così, dove proprio veniva detto nello stesso momento, proprio sgombrati in contemporanea, la sede di Forza Nuova e il cinema palazzo. Quindi sì, un risveglio amaro quello di.
Anche perché. Sì, risveglia amaro, ma reso ancora più amaro dal paragone, dalla parificazione in un certo senso anche in termini giornalistici dei due sgomberi,
cosa che
era totalmente evitabile.
Sì,
infatti
sì.
La prima cosa a cui ho pensato, dobbiamo sgomberare Forza Nuova, mentre Casa Pound è ancora lì e non è toccata da nessuno, dobbiamo sgomberare Forza Nuova, teniamoci buoni fasci e sgomberiamo anche i compagni a San Lorenzo.
Esatto.
Peccato che lì non sia stata sgomberata una sede politica, come magari può essere una qualsiasi partito estremo di sinistra. Lì è stata comunque sgomberata un'esperienza collettiva.
Esatto.
Nata non soltanto da esponenti della sinistra un po' più radicale, ma anche e soprattutto dai cittadini e da chi vive quel quartiere.
Assolutamente.
Il nuovo cinema palazzo è stata un'esperienza positiva che ha tolto dalla strada i ragazzi di San Lorenzo.
Esatto, proprio questo volevo dire. San Lorenzo viene dipinto spesso dai media mainstream come il quartiere malfamato a Roma, dove succedono fattacce, è stato veramente messo alla gogna come quartiere quando successe il fatto di quella ragazzina, mi sembra, Denise, che venne uccisa proprio a San Lorenzo. Ecco, il cinema palazzo ha sempre lavorato per far sì che questo quartiere invece fosse un quartiere inclusivo, in cui ci fosse una cultura che cercasse di evitare proprio questa deriva criminale, chiamiamola così, del quartiere. Poi magari domani stiamo vedendo di parlarne meglio proprio con qualcuno di Roma,
magari sì.
Quindi approfondiremo anche meglio il discorso da chi conosce. Esatto, approfondiremo meglio il discorso con chi conosce.
È una questione delicatissima anche perché il nuovo Cinema Palazzo è sempre stato approdo di artisti, non parlo solo di musica ma anche di teatro, poesia, ha ospitato diverse presentazioni di libri e infatti da ieri stanno scendendo in campo tutti gli artisti che hanno trovato comunque rifugio nella struttura del nuovo Cinema Palazzo. Inoltre ha sempre lavorato in collaborazione con altre associazioni, cito Lampi non a caso, ha ospitato dei partigiani, esponenti di spicco dell'Ampi, ma anche è stata sede del circolo sportivo ed è stata una palestra per tutti i ragazzi del quartiere. E infatti a tal proposito, e poi non c'è nulla di cui meravigliarsi, se Forza Nuova, lo sgombero di Forza Nuova è passato in secondo piano, nel senso che nessuno ne parla più mentre tutto sto casino sta nascendo per il nuovo Cinema Palazzo, è perché effettivamente il nuovo Cinema Palazzo è un punto di riferimento per la cultura italiana. E io torno sempre alla stessa riflessione: non possiamo additare gli artisti di sinistra, non possiamo sempre additarli dicendo che si comportano in questo modo perché sono avversi a un determinato regime politico. No, se gli artisti protendono tutti per una stessa parte, questo non è il problema, questa è la risposta ad un'esigenza.
Assolutamente, assolutamente.
E infatti vorrei proprio leggerti quello che ha scritto Ascanio Celestini,
vai.
Tra l'altro amo alla follia,
che è stato anche
ha avuto
più volte
un sguardo molto lucido festival. Perché giustamente quello che ci stiamo chiedendo tutti: era davvero necessario provvedere ad uno sgombero in questa situazione di pandemia? Soprattutto adesso che c'è la Raggi, che è stata ospitata proprio dal nuovo Cinema Palazzo durante la campagna elettorale. Quindi era davvero necessario in questo momento? Perché la reazione era naturale, la gente sta scendendo in piazza. Quindi la gente, pur di salvaguardare questo presidio di cultura e di resistenza, sta mettendo a repentaglio la propria vita e la propria sicurezza.
Sì, sì, questo è vero.
E queste sono grosse responsabilità che non possiamo attribuire alle persone. Perché in effetti, come dice Ascanio Celestini, quando tutti saremo vaccinati, torneremo nelle strade e nelle piazze di San Lorenzo come consumatori. Riapriranno i negozi e le trattorie e troveremo chiusi gli spazi della cultura e soprattutto della cultura dissenziente.
È vero.
E questo è il risultato.
È vero, assolutamente vero. Quindi, come dar torto anche da Scarne Celestini. Quindi, noi adesso cercheremo domani di approfondire magari l'argomento sul nuovo Cinema Palazzo. Nel frattempo, tu hai scelto un brano di una band storica italiana di cui stiamo parlando. E perché hai scelto questo brano?
Ho scelto questo brano perché credo possa essere un incoraggiamento a tutti i ragazzi che da ieri sono in strada, stanno occupando e resistendo per la salvaguardia dello spazio del nuovo Cinema Palazzo. E diciamo che è proprio l'emblema di una sorta di resistenza culturale a cui siamo chiamati giorno per giorno, soprattutto negli ultimi anni. Ho scelto questo brano in particolare dei Negazione, che sono questa band davvero storica, questo monumento,
monumento
della musica italiana, perché voglio davvero fare un augurio di resistenza e di successo a questi ragazzi attraverso il testo del brano. Queste parole che per me sono davvero scolpite nell'anima, ovvero: tutto si tramanda attraverso un cuore di follia, nel culmine di un'arida passione, brucia di vita, apri gli occhi, guarda in alto, la morte è lontana.
E allora andiamoci ad ascoltare in Negazione con un loro cavallo di battaglia, Brucia di vita, e poi ritorniamo con Giuseppe a fare altre chiacchiere.
Vai.
Fantasie che torna a casa con mille luci, colori attenuati e corpi violenti, il dolore più sottile, ma continua nel tempo, vecchia la sua risata, si sono spenti nel tempo, la crema di pietra hanno scalpito, ma non ricordo il bianco e nero, tutto si tramanda attraverso un cuore di follia nel culmine di un'arida passione. Guardi in alto e stringi i denti.
sad and beautiful world. It's a sad and beautiful world.
E questi erano in negazione con Bruciola di vita, una delle loro canzoni più famose, con il testo, come diceva il nostro Giuseppe, che mandiamo come augurio a chi sta resistendo per il nuovo Cinema Palazzo. Ritorniamo con Giuseppe in studio allora, e veniamo a parlare di un altro argomento che riguarda comunque sempre ieri, ma è di attualità già da qualche tempo, ecco, diciamo, giusto?
Sì, diciamo che la nostra penisola nelle ultime settimane è stata scossa, come se ce ne fosse bisogno del resto, da una triste realtà che continua comunque a fagocitare vittime e continua ad assurgere gli albori della cronaca. Infatti stiamo parlando della violenza contro le donne. Ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e purtroppo noi ci siamo arrivati dopo una settimana di notizie che purtroppo ci hanno fatto capire quanto l'obiettivo dell'annientamento della violenza sulle donne e di questi comportamenti che normalmente definiremmo primitivi sia ancora lontano. Parlo soprattutto di due ultimi casi che ci hanno scosso, ovvero quello dell'insegnante d'asilo vittima di revenge porn e delle ragazze che stanno giorno dopo giorno testimoniando contro l'imprenditore che, organizzando festini nella sua dimora, nella sua abitazione, le ha costrette purtroppo a rapporti sessuali e, approfittando di stati dovuti all'alcol e al consumo di droghe, sono state stuprate.
Cioè le ha sequestrate proprio, diciamo,
sequestrate,
nel senso,
stuprate,
sono riuscite,
sì,
a scappare, sì, praticamente, queste povere ragazzine.
E purtroppo non è soltanto il fatto in sé gravissimo, che basterebbe di per sé a connotare la nostra nazione come ancora fin troppo retrograda sulla tematica, ma è anche la reazione che stiamo avendo a queste notizie. Ti parlo di alcune testate giornalistiche,
sì, esatto,
che
proprio
hanno in tutti i modi cercato una sorta di giustificazione per il carnefice,
bravo, bravo. Proprio questo mi veniva in mente, proprio questo mi veniva in mente, come le testate mainstream, ma anche testate reputate di sinistra, diciamo.
Assolutamente, cioè, sì, perché ancora è
nell'immaginario
proprio nel nostro quotidiano
Repubblica,
giustificare il carnefice piuttosto che tutelare la vittima. E questo avviene anche con una sorta di leggerezza, passami il termine.
Sì, sì, sì.
Perché quante volte noi magari parliamo soprattutto del caso delle ragazze che sono state stuprate dall'imprenditore, quante volte abbiamo letto però lei è andata ai festini, lei si è drogata, lei ha bevuto e non si è resa conto del pericolo, quante volte lo abbiamo letto?
Sì.
Il problema però è cercare di capire quali sono le conseguenze di una determinata azione. Una ragazza di 18 anni, se decide di ubriacarsi, la conseguenza massima che dovrebbe avere da questo comportamento il mal di testa il giorno dopo, non
esatto,
uno stupro.
Esattamente.
Una ragazza che decide di drogarsi, come conseguenza massima, dovrebbe avere una comunità di recupero, non uno stupro.
Assolutamente. Assolutamente.
Quindi tutto ciò che eccede dalle conseguenze naturali e calcolabili non dovrebbe avvenire. Il problema è chi si approfitta di determinate posizioni, che siano esse economiche, ruoli di potere, ma anche una superiorità fisica, è nel torto, è il problema, è lui da eliminare.
Assolutamente d'accordo.
Purtroppo l'epoca è quella che è, quindi è ovvio che serva prudenza e serva buonsenso, però questa prudenza e questo buonsenso sono figlie di un timore nei confronti della bontà altrui.
Sì, 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 sono perfettamente d'accordo con te.
Quindi il problema è, dobbiamo inquadrarlo sotto la luce giusta, dobbiamo eliminare i comportamenti che purtroppo causano direttamente gli stupri e gli abusi sulle donne. Quindi la violenza, non dobbiamo colpevolizzare la vittima. diciamo che anche si continua con questa litania anche per vendere magari più copie, si cerca di scavare nel passato della vittima, si cerca di trovare necessariamente un errore nella sua condotta.
Ecco, un collegamento che faccio anche con sempre col mainstream di cui stavamo parlando, che sta trattando veramente queste vicende in maniera allucinante, è anche il caso scoppiato proprio ieri riguardo alla trasmissione con il servizio su come fare la spesa in maniera sexy. Ecco, quindi questo immaginario della donna che non cambia, che viene sempre vista come fondamentalmente non dico solo un oggetto di piacere, ma comunque nello stesso stereotipo in cui è stata vista da sempre praticamente in Italia, quindi che si occupa della famiglia, della casa.
Sì, guarda, purtroppo quindi è stato secondo me un'uscita alquanto infelice.
Sì, assolutamente.
Perché comunque poi si parla del servizio pubblico come in una fascia protetta, nel primo pomeriggio, se non erro, andati in onda.
Sì.
Però, voglio dire, con tutte le attenuanti del caso, alla fine stiamo parlando comunque di una ragazza che fa pole dance e si capisce una sorta di vena ironica.
Sì, no, nel senso comunque, proprio per dire, nel momento, anche nel contesto,
nel momento
fuori
delicato, soprattutto
qui
nella giornata contro la violenza sulle donne, diciamo che gli autori avrebbero potuto utilizzare maggior tatto.
Esatto, è stato un po' infelice da parte degli autori della trasmissione.
Esatto,
diciamo questo,
anche perché il servizio pubblico ci ha abituato a grandi donne, pensa alla Dandini, ma anche ad Andrea De Logu, che con Stracult continua a regalarci una trasmissione di livello altissimo.
Ma anche grandissime giornaliste di tutto rispetto, mi viene in mente ad esempio Bianca Berlinguer, giusto una per
assolutamente. Quindi diciamo che magari in una situazione del genere, in un contesto del genere, in un periodo del genere, avrebbero potuto puntare un po' su queste eccellenze. Poi diciamocelo, c'è sempre il momento della leggerezza e dello svago, però sì, è stata un'uscita infelice, anche perché io adesso, dall'alto dei miei 30 anni, esperienze nei supermercati ne ho, la spesa la vado a fare ogni tanto. E ti giuro che io non ho mai rimorchiato al supermercato.
No, infatti, neanche io, ma non ci ho neanche mai pensato.
Assolutamente, io al massimo, diciamo che il massimo contatto che ho avuto al supermercato è quello quando vai a palpare la frutta matura per capire se è buono o meno.
Esatto, oppure al massimo quando porgi, cioè con il contatto anche quando c'è la signora anziana bassa e ti allunghi, cioè non io perché sono basso anche io, e ti allunghi a prendere la cosa dal
però una volta lo sai che mi sa che sono stato rimorchiato da una signora anziana,
con
la scusa sì dello scambio dei punti. Secondo me un po' sono stato rimorchiato. Tra l'altro, un po' per diciamo risollevare l'umore visto queste due tematiche,
vai prima di lanciare il brano.
Esatto, tra l'altro voglio dire, nessuno degli autori ha ben pensato di chiedere ad un uomo come vorrebbe essere rimorchiato al supermercato, perché sinceramente se io arrivo a fine giornata e vedo la tizia con i tacchi 12, con i pantaloncini, cioè un po' mi sa da collo. Sento che mi mette un po' nervosismo. Invece ci sono dei metodi più belli ed efficaci, tipo con la scusa ci incontriamo al banco frigo, vedi che sto osservando le varie tipologie di latte, puoi dire ti ricordi quando si faceva la raccolta punti per gli orologi dei Pokémon? Cavolo, io ti sposo.
Assolutamente fantastico questo.
Ce ne sono modi, ma davvero.
Ma no, sono d'accordissimo, però mi hai fatto proprio morire con questo.
Anche perché noi uomini siamo molto semplici.
Sì, ci accontentiamo dei Pokémon.
Esattamente. Cioè io sinceramente perdo tempo a guardare le merendine e magari cercare di mettere il pacchetto in controluce per cercare di capire se le sorprese già ce l'ho ed evitare i doppioni. Cioè quella è la mia massima attività nel supermercato.
Anche io quando l'inverno scorso ci furono le merendine con i pupazzetti di Guerra Stellari.
Esattamente a quello volevo arrivare.
Ecco. Va bene, andiamo a ascoltare. Dimmi. Volevo lanciare il prossimo brano e poi dopo rientrare in studio con te.
Sì, guarda, l'unica regola comunque che vorrei dare come suggerimento agli autori della RAI, non alle donne, le donne possono fare quello che vogliono e hanno il diritto di fare quello che vogliono, l'unico suggerimento è per tutelare diciamo l'attività di rimorchio al supermercato, a noi basta vedere che la ragazza nel carrello non abbia prodotti dietetici, ma abbia almeno una confezione di birra, che sia però o Tennens e quindi di una gradazione alcolica superiore all'Heineken, okay, oppure, che è sempre ben accetta, birra da discount tipo la Think Brau, quella roba là.
Esatto, esatto, esatto.
E allora lì hanno tutta la nostra attenzione.
Esatto, ci accontentiamo veramente di poco. Allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano, band che tra l'altro abbiamo visto assieme a Cosenza, questa.
Assolutamente sì, a Capodanno.
Esatto, a Capodanno. Di chi stiamo parlando?
Degli Scancanensi, scelti ovviamente per la meravigliosa voce e presenza scenica, ma anche per, diciamolo, anche per la figura e per l'importanza della loro front woman.
Eh sì, stiamo parlando di Skin. Esatto.
E questo è Because of You degli Scancanensi,
che è un pezzone allucinante. Andiamocelo ad ascoltare subito.
Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, the boys will always say the bitch is back again. So none of you are safe. Because of you, the winter.
gli Skunk Anansie con Because of You, che pezzone Giuseppe.
Tra l'altro c'è Skin che qui raggiunge delle vette incredibili.
Sì, vero. No, ma questo è un pezzo che è uno dei miei preferiti degli Skunk Anansie.
No,
a Charlie Big Potato è un tiro allucinante, vero. Ma veniamo a parlare un po', adesso parliamo un po' di musica anche, no? Giusto? Veniamo a parlare
assolutamente, anche perché abbiamo avuto delle notizie un po' confortanti per noi vecchietti della musica, anzi per noi nuove generazioni di vecchietti della musica.
Eh sì.
Ed è una riflessione che ho fatto comprando il nuovo numero dell'Espresso, non voglio fare pubblicità tanto ormai è passata una settimana, in copertina per la prima volta mi sono trovato un fumettista, mi sono trovato Zero Calcare, identificato come l'ultimo intellettuale. E in effetti devo dire che Zero sta muovendo parecchio le masse e le coscienze anche tramite la visibilità che ha ottenuto tramite propaganda e le nuove pubblicazioni. Però dove voglio arrivare? Nell'articolo Marco da Milano, il grande Marco da Milano, fa proprio questa riflessione che è un po' la mia, ovvero grazie al fumetto la gente è tornata in libreria ad acquistare libri. E quindi c'è stato un po' il tramonto dell'ebook, del Kindle e di tutti i supporti multimediali che per qualche anno hanno avuto un po' di successo tra i lettori, cosa a me non piace perché amo avere la carta sotto le dita quando leggo, però mi rendo conto che bisogna anche avere lo spazio, io sotto il letto ormai ho una libreria. Questo però si è verificato anche dal punto di vista musicale. Perché leggendo un bellissimo articolo di Michele Monina, giornalista musicale di lungo corso, lui scriveva per Tutto Musica, per Rumore, ma anche per Rolling Stone, lui evidenziava proprio come nell'ultima settimana l'uscita del nuovo disco degli AC/DC ha avuto un numero di vendite per quanto riguarda i supporti analogici, quindi il vinile e il CD, superiori al primo classificato su iTunes e per quanto riguarda i supporti multimediali, quindi non soltanto l'MP3 iTunes ma anche Spotify e lo streaming.
E questa è una notizia che fa scalpore, perché siamo
nel
2020, il vinile supera il virtuale,
supera lo streaming
e l'MP3, pazzesco.
Esatto, e questo vuol dire che c'è un'attenzione diversa che è ritornata per la musica, per il valore artistico della musica, non soltanto come ascolto ma anche come oggetto di culto, anche perché stiamo parlando del vinile, che è un supporto che ti permette non soltanto di apprezzare l'artwork, quindi l'arte figurativa che fa parte del prodotto musicale, ma sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, mi riporta alla mente quando da ragazzetti dovevamo, per prendere un album, per prendere un disco, prendere un treno, due pullman,
esatto,
risparmiare
andare
per mesi,
e
quel disco che compravi, lo compravi a scatola chiusa, perché esatto, non esisteva ovviamente lo streaming.
Esatto.
E poteva essere anche l'album più brutto del mondo, però
tu
lo consumavi perché
la band ti interessava effettivamente.
Anche perché magari ascoltavi un solo album al mese se ti andava bene.
Sì,
perché era quello che passava, poi soprattutto nei piccoli paesi magari ci trovavi qualche negozietto di dischi, ma al massimo era Hitmania Dance.
Sì, esatto, io quello degli Offspring lo prenotavo di solito, ad esempio.
Esatto, e quindi magari erano delle ciofeche incredibili come dischi.
Infatti magari ti sei trovato delle robe veramente orribili ad ascoltare.
Io ricordo quando uscì Virtual Eleven degli Iron Maiden.
Ecco, me lo ricordo anche io.
Esattamente. Ce l'ho originale due volte in CD e una volta in vinile, quindi voglio dire, sono consumati.
E tra l'altro la cosa interessante di questo ritorno del vinile, dell'analogico, diciamo così, è proprio che, vabbè, gli AC/DC magari possiamo dire una band che ha un pubblico già maturo, che quindi anche per collezione compra un vinile.
Esatto,
magari
sì.
Però c'è anche un avvicinamento,
soprattutto a scatola cieca, perché almeno gli AC/DC ti permettono di sapere
sì,
già quello,
esatto,
che c'è dentro,
perché sai benissimo esatto, come abbiamo già detto più volte, sai benissimo com'è l'album, però nel senso anche da parte delle nuove generazioni che magari il supporto analogico come l'abbiamo vissuto noi non l'hanno vissuto. Il vinile lo vogliono ed è ricercato, quindi sicuramente è una cosa positiva, come dicevi tu, perché ti permette di, cioè, avere un supporto fisico in mano ti permette di vedere un sacco di cose come artwork, ad esempio,
ma anche valorizzare il lavoro che c'è
dietro un album, tutto il lavoro che c'è dietro un album da parte sia dei musicisti che di chi ci ha lavorato come mixaggio, come design. Ad esempio, mi viene in mente, e adesso arrivo all'ultima cosa prima di lanciare il brano, proprio un mio amico che è il nostro caro Boz, che conduce con me Rossella e Teo Deathline al martedì sera, che di una nuova uscita di cui stiamo per parlare, cioè del nuovo album di Dark Tranquillity, ha comprato il vinile. Il vinile è fantastico perché è arancione trasparente, quindi cioè, sono queste piccole cose, come ad esempio io quando mi regalarono il CD di The Decline The NoFX, che anche quello è un CD trasparente con solo la parte centrale, quella incisa dove c'è un piccolo disegno. Sono queste cose qua che ti emozionano proprio.
Esatto, quindi... no, ma ti rende comunque la musica iconica, quasi religiosa, perché effettivamente poi c'è un'altra riflessione da fare. Non a caso, prima degli AC/DC, in testa alle classifiche italiane c'era un certo Bruce Springsteen. Quindi questo amore per il supporto, per il vinile, sia dalle vecchie generazioni che dalle nuove generazioni, proviene da un ambiente ben definito che è quello del rock e del metal, che è gente che è sempre stata abituata a supportare la scena, a pretendere il meglio dall'artista, non mai ad accontentarsi. Poi sappiamo, soprattutto nel metal, quanto guerre ci siano interne su cosa è vero metal, cosa non è vero metal.
Io la tipica cosa da panchettone metallaro, cioè, quindi quando andavo a concerti punk e concerti metal, vai a scoprire dei gruppi che non conoscevi, la prima cosa che fai è andare al banchetto del gruppo e comprare il disco
o la maglietta. In ogni caso, l'oggetto di culto fa parte proprio di questo ambiente,
certo.
A caso, appunto, prima degli AC/DC c'è stato Bruce Springsteen, e anche il Bruce Springsteen, io ho comprato il vinile dell'ultimo album, e si è presentato con un artwork fantastico, il vinile bianco trasparente. E addirittura, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, mi è da poco arrivato il vinile degli Zen Circus dell'ultima casa accogliente, e anche questa è una meraviglia, perché il vinile, seguendo la copertina, è totalmente blu e all'interno c'è la card autografata dagli Zen.
Bellissimo.
Quindi voglio dire, è anche una questione di rispetto verso l'artista, fan, verso l'ascoltatore,
ma anche verso l'artista, perché come dicevi tu è un valorizzare il lavoro dell'artista, prendere un supporto
assolutamente
fisico.
E adesso veniamo appunto a quella che secondo me è l'uscita discografica più importante della settimana scorsa, ormai, perché è uscito, se non sbaglio, giovedì o venerdì scorso.
Venerdì, mi pare.
Venerdì, che è il nuovo album dei Dark Tranquillity.
No, scusami, lunedì addirittura è uscito.
Lunedì, vedi, ormai con le zone rosse io perdo totalmente la cognizione spazio-temporale. Comunque, il nuovo album dei Dark Tranquillity. Cosa c'è da dire sui Dark Tranquillity? Credo che sia una delle migliori melodic death band, metal band di sempre. Band tra l'altro gemella degli In Flames, però sai bene come la penso a tal proposito. Al di là dei sentimenti e dell'affezionamento, per me i Dark Tranquillity hanno mantenuto in ormai 30 anni di carriera uno standard molto più elevato e costante.
Sì, non si sono persi un album. Non sono persi in album come Battle o Siren Charms degli In Flames. Come
hanno c'è stato un cambiamento innegabile rispetto alle prime uscite di Dark Tranquillity. Stan ormai canta più melodic, clean che growl.
In questo album si sente molto, tra l'altro.
Però secondo me Michael Stan può farlo, anche perché ha una voce meravigliosa sia in growl che in clean, che è un po', diciamo, il marchio di fabbrica anche degli Opeth. Hanno avuto un'evoluzione, per quanti generi siano diversi, un'evoluzione quasi parallela. Anche loro adesso prediligono magari brani più melodici con più inserti di tastiere, con fasi aperte, diciamo così, tra virgolette, che sinceramente a me non disturbano e piacciono. È anche un indice di maturità e di voler continuare a fare quello che la band vuole. non vuole accontentare i fan sempre con le stesse cose, le stesse esperienze, gli stessi album. È chiaro che anche i loro ascolti sono cambiati in 30 anni e anche le loro influenze seguono questo percorso. E quindi il mio giudizio sul nuovo album, come del resto anche per il precedente Atoma, è più che positivo.
Sì, sì, assolutamente. Io lo sto divorando in questi giorni, proprio lo sto letteralmente divorando, un grandissimo album.
Ancora, tra l'altro, i Dark Tranquillity mi devono pagare per quando io ho fatto da Rodi, quindi
giusto,
aspetto ancora il politico. Se Stan sta ascoltando la trasmissione, io aspetto ancora l'accredito.
Perché tu l'agglutination hai fatto da Rodi casualmente ai Dark
Tranquillity. Io stavo bevendo per i fatti miei, poi sono venuti a chiamarmi: oh, vedi che ci servono persone per portare la strumentazione sul palco. Ok, che fai?
Non hai aiuti Dark Tranquillity? No. Ma scusa.
Scusami, però ancora non mi hanno pagato, perché ovviamente non è che il mio aiuto era gratuito.
Vabbè, dai, proveremo a sollecitarli, dai. Allora, intanto io, Giuseppe, ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo di oggi, puntuale e divertente come sempre, anche se abbiamo trattato di temi molto molto importanti e molto seri.
Era necessario farlo.
Che era necessario fare. E quindi andrei a lanciare questo brano che a me fa impazzire, proprio il brano d'apertura dell'album. Che si chiama Phantom Days dei Dark Tranquillity. È un po' più duro rispetto agli ascolti che facciamo sentire normalmente qui a Famous Monster, forse più da Deathline come.
Però stavolta ti ho proposto Scancanensi e Negazione, quindi un ascolto un po' più pesante me lo dovevi.
Ma che poi comunque è tanto melodico in realtà. Poi c'è un riff di chitarra che è spettacolare. Allora andiamocela a sentire subito. Phantom Days dei Dark Tranquillity. Ciao Giuseppe, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao
ciao ciao. E questi erano i Dark Tranquility con Phantom's Day, il brano di apertura del loro nuovo album. Ma adesso veniamo un attimo al momento, uno dei momenti tipici di queste puntate. Stiamo parlando del momento in cui prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro ad ascoltare grandi successi del passato, e stiamo parlando quindi del nostro Back To, che oggi ci porta nel 1967. Andiamo a Los Angeles con a parlare di una band che si chiama Strawberry Alarm Clock, band che dura solamente 4 anni, dal 67 al 71. In 4 anni sforna 4 album. Il primo si chiama Incense and Pepper Mines, proprio del 1967, che raggiunge la prima posizione nel Billboard Hot 100 come vendite. La canzone che andiamo a ascoltare oggi è proprio la canzone che dà il titolo a questo album, cioè Incense and Pepper Mines. È un rock psichedelico, diciamo, abbastanza pop, se possiamo definirlo così. Ma andiamoci ad ascoltare. Torniamo quindi nel 1967. Questi sono gli Strawberry Alarm Clock e la canzone è Incense and Pepper Mines.
Mankind, dead kings, many things I can't define. Old cages, bars, wagons, butter your mind. Incense and compliments, the color of time.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and compliments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around.
Look at your sun.
You can do beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and Pepper Mines degli Strawberry Alarm Clock, brano del 1967, come dicevamo prima. Adesso veniamo a una news flash di oggi. Come ben sapete, ne abbiamo parlato tanto tra la scorsa stagione e l'inizio di questa stagione. I Metallica si stanno veramente dando molto da fare per l'emergenza, per andare incontro a chi ha problemi durante questa emergenza Covid-19. L'ha fatto prima per i lavoratori del mondo dello spettacolo negli Stati Uniti, per poi farlo adesso con un'altra offerta alla fondazione All Within My Hands. È stato fatto un live acustico in streaming, ovviamente, che ha raccolto 1,3 milioni di dollari, quindi una cifra molto molto alta che la band donerà al Feeding America and all'American Association of Community College per aiutare nell'emergenza Covid-19 a utilizzare parte dei proventi raccolti in caso di una eventuale altra emergenza. Quello che ha potuto dire Kirk Hammett è che i Metallica non fanno nulla a metà. Questo è un esempio di ciò che la band vuol fare. Abbiamo aiutato così tante persone attraverso la nostra musica. Ora vogliamo aiutare il mondo. Ora vogliamo aiutare in un modo diverso. Lars Ulrich, il batterista, poi ha aggiunto: grazie per aver supportato All With Me My Hands. E ancora, cosa gradita ed importante, grazie per aver supportato i Metallica in tutti i modi. Vi vogliamo bene, non vediamo l'ora di vedervi in ogni angolo del mondo il prima possibile, quindi ce l'auguriamo anche noi di vedere finalmente di nuovo i Metallica e tantissime altre band di nuovo a calcare i palchi. Speriamo che di vedere anche il nostro caro Andrew WK, che dà inizio al momento Don't Stop the Radio di oggi con Party Hard.
smoke alarm is going off and there's a cigarette.
Questi erano i Lit con My Own Worst Enemy dal loro album, primo album del 2000, A Place in the Sun. Adesso veniamo al momento in cui esce fuori un disco dall'archivio di Radio Sherwood e oggi vengono fuori i nostri amati Foo Fighters, che nel 2002 escono con un loro grandissimo, ma grandissimo album che è One by One, e nel 2003 come terzo singolo di questo album esce Low, e ci arriva proprio nel 2003 agli studi di Radio Sherwood, arriva questo disco completamente nero con scritto semplicemente Foo Fighters Low, sempre nella loro grafica classica. Che dire di questa canzone? Questa canzone, ma sicuramente come quella di Foo Fighters, io vabbè, sono amante dei Foo Fighters, li adoro, quindi non posso che dire che è una canzone fighissima. La cosa interessante del singolo è che vabbè, questa è una versione ovviamente solo per le radio, quindi contiene solamente Low, però nel singolo c'è anche la canzone, una cover della canzone Never Talking the You, Never Talking to You Again degli Husker Du, album, canzone contenuta nell'album del 1984 di Husker Du, Zen Arcade. Fa morire da ridere il video, tra l'altro anche qualche controverso sul video, perché ci sono Dave Grohl e Jack Black che vanno in un motel e si ubriacano, ne fanno di tutti i colori, si vestono da donna, ne combinano di tutti i colori veramente, e proprio per questo, per motivo di questi contenuti, MTV ha deciso di censurarlo e non farlo passare nei primi anni, quindi nel 2003 quando uscì. Piccola curiosità sempre sul videoclip: è uno dei due videoclip in cui non compaiono i Foo Fighters, in cui suonano, in cui la band suona come dal vivo. L'altro videoclip invece è quello di Walking After You. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare subito questa canzone dei Foo Fighters, Low.
Stuck outside you, alone. We could use
E questi erano i Foo Fighters con Low, traccia estratta dall'album One by One del 2002, il singolo questo qui che invece è uscito a giugno del 2003. E come sempre Sherwood Archives ci porta alla fine di questa puntata, come tutte le puntate di Famous Monster. Cioè, poi ci risentiremo, comunque domani andremo a parlare anche di punk e cercheremo di approfondire la questione di quanto è successo al nuovo cinema Palazzo. Per oggi intanto è tutto, vi saluto con l'ultimo brano. Prima vi ricordo comunque i nostri contatti, Radio Sherwood e Gemini Network, che trovate su Instagram e Facebook, e Famous Monster, che trovate invece come Famous Monster si rock a 360 gradi su Facebook. Poi ovviamente i nostri siti per ascoltarci e riascoltarci in podcast, www.radiosherwood.it e www.gemininetwork.it. Io vi saluto con l'ultimo brano, questi sono gli A Perfect Circle, la canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso è Passive. Ciao a tutti!